Signore e signori, buona serata. Siete alla trasmissione sul Tecnocontrollo. Ancora una volta siete qui per ascoltare delle meravigliose voci e delle meravigliose notizie su questo argomento di estrema attualità, il Tecnocontrollo. Bene, FF, che da tanto tempo non sentiamo la sua soave e
eccitante.
Ecco, ci siamo. Voce.
Non ha ancora bevuto.
Vada.
Praticamente sta succedendo che gli Stati Uniti stanno perdendo il collegamento obbligatorio tra l'ICANN, che praticamente gestisce i nomi e i numeri di internet, gli indirizzi, le risorse, con il loro dipartimento del commercio statunitense. Quindi queste cose che gestiscono internet sostanzialmente, che sono un po' al cuore di internet, erano un po' troppo, per così dire, sotto il controllo degli americani. Per una questione di contratti che scadono e altre cose, passano praticamente al controllo della comunità internazionale. Quindi sempre meno gli Stati Uniti conteranno per le infrastrutture principali, per così dire, della rete. La cosa divertente però è che andiamo a vedere che c'è anche qualche cosa che fa parte dell'Internet Government Coalition, c'è cioè una coalizione di la società che però vorrebbe insomma mettersi in questa cosa, però diciamo che i nomi sono un po' inquietanti, c'è 20th Century Fox, AT&T, Cisco, Comcast, Disney, Facebook, GoDaddy, Google, Jupiter, Microsoft, Warner, Time, Warner Cable, Telefonica e Verizon.
Diciamo che Telefonica. Cioè, l'unica azienda non americana telefonica in tutto questo.
La cosa divertente è che tra questi nomi troviamo Prisma, troviamo Copyright, troviamo tutta roba. Però vabbè, vedremo come andrà a finire. Ancora tutto da definire, però insomma avvolge in una situazione migliore. Forse le cose cambiano in meglio. Hanno provato a fare un ricorso, ma naturalmente non ci sono riusciti, perché ormai le cose stanno andando così. E quindi anche i server root dell'INS, che sono praticamente quelli che gestiscono i nomi, i principali server che gestiscono i nomi della rete internet, saranno dati alla comunità internazionale, non più soltanto agli americani.
Ma scusa, io l'ho letto diversamente, nel senso che avevo letto che fino a due mesi fa la cosa era in mano al Dipartimento del Commercio.
Esatto.
Ed è stata messa in mano all'ICANN.
No, adesso non è più legata, non è più legata.
Cioè l'ICANN non è più legata o il
Dipartimento di Commercio?
Ma chi il soggetto?
Il Dipartimento di Commercio.
Il Dipartimento del Commercio non è più degli Stati Uniti? Che
no,
cazzo
è
l'ICANN?
No, non è più legata al Dipartimento del Commercio.
Quello è
quello fatto il Dipartimento del Commercio.
Okay.
Delle telecomunicazioni e l'amministrazione delle informazioni e via dicendo.
Bene,
non è più legata all'NTS.
Okay.
Probabilmente è legata alla cosa delle varie DNS dal controllo della Federazione Americana dei Trasporti.
Che c'entra la Federazione Americana dei Trasporti?
Forse mi sbaglio di federazione.
Comunicazioni?
Sì, può essere.
L'FCC? Non credo che avesse nulla a che fare con questo. L'FCC? Non credo proprio.
Va bene, comunque insomma ci sono dei cambiamenti, diciamo così, dal punto di vista lavoro si capisce che ci sono dei cambiamenti su chi controllerà.
Sì, un po' come dire politici da questo punto di vista, ancora tutto da definire, ma i primi passi si stanno facendo insomma.
Poi magari passare nelle mani delle multinazionali, però insomma vedremo cosa succederà esattamente.
Vabbè, sostanzialmente si tratta del DNS.
Certo. XY
sì?
Aveva qualcosa da dire, oltre che.
Sì, intanto benvenuto ai nostri porno tecno genuflessi ascoltatori e cominciamo subito con le news. Ta-dan! Partiamo da Punto Informatico, che ci dà un'ottima notizia.
Avevamo detto che non facevamo più rumore.
Troppo tardi, a quanto pare sono ancora attivi e vagano per l'aereo. E la GCM, l'associazione Garante Comunicazioni di Mercato,
AGCM,
Garante Comunicazioni di Mercato, no scusate, Concorrenza e Mercato, ha citato, diciamo, sta indagando su WhatsApp. Perché lo sta facendo? Per due motivi, ben due. Il primo è quello di cui vi ho parlato le scorse volte, ovvero la condivisione sui dati su
complessi. Io ne avevo parlato, antipatico.
Hai parlato tu?
Sì, l'avevo data come notizia
flash. Ah, lo zero.
Sì, sono qui anch'io. L'avevo data come notizia flash l'altra volta in chiusura.
Ok, quindi indaga su sostanzialmente la cessione di tutti i numeri di telefono da parte di WhatsApp verso Facebook.
No, aspetta, avevo dato la notizia che c'era un'indagine dell'antitrust. Tu avevi dato la notizia della condivisione.
E avevo dato la notizia che anche quella europea, il garante privacy europeo, aveva appunto sollecitato WhatsApp a non fare questa condivisione.
Vabbè.
Ora invece la GCM intende accertare se la società americana abbia di fatto costretto, porto testuali parole, gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi termini contrattuali, in particolare la condivisione dei dati con Facebook, facendo loro credere con un messaggio visibile all'apertura dell'applicazione che sarebbe stato altrimenti impossibile proseguire nell'uso dell'applicazione. Invece la possibilità c'era, ma era molto ben nascosta a quanto pare. E seconda cosa, ovviamente dicono, c'era un effetto di condizionamento sugli utenti che erano, si sentivano obbligati ad accettare questa cosa appena, diciamo, il decadere della loro permanenza sull'applicazione di messaggistica mobile. E la seconda cosa invece, in velocità, è basata sul termine di servizio, ovvero in termini di concorrenza non gli sta bene che WhatsApp possa modificare, sospendere l'accesso agli utenti o modificare i termini di servizio a loro piacimento, che dovrebbe essere una cosa abbastanza ovvia, tra l'altro.
Vedi che è una cosa che in realtà fanno tutti.
Esatto. E dicono soprattutto nel caso in cui cambiano il pagamento del servizio. Pagamento sì, pagamento no.
Corrispettivo?
Esatto,
o le...
sì, corrispettivo.
Beh, è strano perché, cioè, nel senso... di solito questa cosa si fa che tipo l'azienda ti manda una comunicazione così, tu stiamo per modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, se ti va bene così, se non ti va bene rescindi dal contratto senza penali.
Esatto.
Non faceva ciò a quanto pare.
Non so cosa dirti, questi dicono che si arroga di limitare ed escludere la responsabilità per l'uso delle applicazioni che fanno gli utenti, il diritto di alterare le condizioni d'uso anche in termini di costi di fornitura del servizio.
Non ho capito quale sia il problema, soprattutto in campo antitrust, nel momento in cui un'azienda decide che non ti voglia, che non ti vuole come cliente. Qual è il boh?
Non te lo so dire sinceramente.
Vabbè.
Non siamo degli esperti legalesi.
Questo riporta i fatti e io
li lasciamo.
Comincio ad avere i dubbi, ad avere dei dubbi sul punto informatico. Comunque.
Va bene. I FF?
FF, io vi ascolto.
Ok, perfetto.
Dopo si c'è un trigger per FF dopo.
FF, ah, un trigger. Trigger?
Sì, c'è un trigger.
Ok.
L'8007FFF.
Allora, io avevo bisogno anche del vostro aiuto, anzi dell'aiuto di 00, che mi sembra particolarmente attivo quest'oggi, arguto, eccetera, eccetera.
Sto
dormendo,
eccetera. Altro che io che mi suono.
Allora, vabbè, in realtà, come vabbè, volevo dare questa notizia che è un po' lunghetta, però è interessante, secondo me. Il titolo è Fake News and False Flags. E è un articolo preso dal The Bureau of Investigative Journalism, è un sito inglese fatto di giornalisti, e che ha fatto questo articolo. Questo articolo in realtà parla della guerra, anzi non della guerra, sì, della guerra, indirettamente della guerra in Iraq. La storia presso poco è questa. Vi è una... il Pentagono, o meglio il capo delle forze americane in Iraq, David Petraeus, non so come si dice.
Chi?
Si chiama, si scrive Petraeus, non so, comunque è il comandante della coalizione USA in Iraq durante l'invasione. Fa un contratto con una impresa di public relations inglese, la Bell Pottinger.
La chi?
Bell Pottinger. va bene, ma puoi leggere,
non capivo, non
se vuoi, se vuoi puoi leggere la news che ce l'hai anche tu, eh?
Non ce l'ho anche.
Ok, detto ciò, detto ciò, beh, qui si inizia a casseggiare, comunque non è importante. Vabbè, comunque l'importante invece è che fa questo contratto con il, con questa società inglese di public relation. Dopo circa 10 anni viene fuori un giornalista che è sto Martin Wells, che in pratica racconta un po' la storia, racconta la storia di cosa gli è successo e di cosa facevano in Iraq. Allora, praticamente, beh, questa impresa in Iraq hanno lavorato 300 professionisti, giornalisti, eccetera, eccetera, inglesi, circa. Il lavoro si svolgeva in una base militare USA in Iraq, e sostanzialmente quello che loro facevano era facevano dei video, facevano filmati.
C'hanno i ragazzini in giro per la città che li fanno gratis,
esatto,
devono pagare questo,
e loro facevano filmati praticamente. Ah, questa impresa, sta Bell Pottinger, è famosa perché sostanzialmente nel 2004 ha fatto ha lavorato per la TARC, ha lavorato per il Partito Conservatore precedentemente, e sostanzialmente dal 2004
ha lavorato per la TARC.
No, ha lavorato prima per la TARC, per il Partito Conservatore, e poi dal 2004 invece ha iniziato a lavorare in Iraq, prima per sostenere le elezioni democratiche irachene con i loro interventi, con la loro propaganda, e poi per operazioni chiamate di informazione e psicologiche.
PSYOPS.
Boh. Comunque, questo è. E la cosa interessante è che sostanzialmente loro facevano tre tipi di video. Tre tipi di video. I primi erano i cosiddetti video tipici classificati bianchi, cioè video fatti da loro, in cui si scrivevano che la news era fatta dalla BBC o comunque da un giornale inglese, ed erano chiaramente, parlavano contro Al-Qaeda. Poi c'erano invece dei video definiti grigi, in cui non dicevano che erano stati fatti da loro, venivano fatti con una qualità simile alle TV arabe e venivano dati alle TV arabe perché queste li trasmettessero, ok? Secondo tipo di video. Cioè, pensate quanto sono articolati. Il terzo tipo di video invece li chiamavano black. E erano sostanzialmente video, diciamo così, di, in cui inneggiavano alla all'ISIS, alla, facevano propaganda, eccetera eccetera. Una delle cose che facevano, facevano dei CD quando le pattuglie dei soldati andavano a fare operazioni militari, facevano la perquisizione, succedevano cose, e poi lasciavano per terra dei CD. In questi CD c'erano questi video, sentite che carini, questi video possono essere riprodotti con Real Player, e quando venivano, venivano visti, da quello che c'è scritto sul, sull'articolo, c'era del codice embedded, probabilmente collegato a dei Google Analytics account, che diceva da dove stavano guardando quel video. Quindi, quindi praticamente loro erano in grado, per esempio, non so, il giorno dopo di sapere che quei CD erano visti in Iraq, che la settimana dopo venivano visti in Siria, che la settimana dopo, il mese dopo, venivano visti in Indonesia. Sostanzialmente tracciavano chi e dove stava vedendo quei, quei video tramite CD. Non è male, devo dire la verità che non è male, cioè è veramente una, un colpo di genio, sì, da parte
che qualcuno raccolga il CD da per terra e se lo vada a vedere, cioè.
Praticamente loro ogni volta che c'erano l'operazione, questi soldati buttavano 2 o 3 copie per terra, prima o poi qualcuno vedeva questi video per terra, prendeva, provava a guardarli, vedeva che cazzo c'era dentro e iniziavano a passarsi, praticamente iniziavano a farsi tracciare da, dagli Stati Uniti d'America, e poi magari arrivavano con i droni a bombardare semplicemente perché avevano visto un video, se mi è chiaro. Però insomma,
sì, potevano... però il video preso da quella scena, perché poi se tu riconverti il video non lo vedi più.
Potevano dimostrare un legame a quell'ideologia, no? E questo è un po', se vogliamo, la presunzione di colpevolezza, visto che tu cazzo quel video, cazzo l'hai visto, per cui l'hai visto vuol dire che sei d'accordo, vuol dire che io posso ammazzarti con un drone. E vabbè, qui nell'articolo c'è tutta la storia di come è stato assunto sto qua, arriva in un posto, gli fanno proposte di lavoro, il giorno dopo gli dicono bene, parti domani, lui prende la cosa e tutte le sue robe, parte, rimane di 2 anni, va in una zona, vabbè, insomma, più o meno. La cosa poi più interessante di tutte, secondo me, è quanto hanno speso per solo questa commessa alla Bell Puttinger.
Puttinger.
Chi? Quanto hanno speso il governo americano, ovvero sia i coglioni di sudditi della Clinton e di Obama?
E di Trump.
No, di Trump non ancora, ma...
Neanche della Clinton.
No, della Clinton
all'epoca, perché era segretario di Stato, vabbè.
Sì.
5 milioni di dollari.
Eh?
5 milioni di dollari. Di più. Di più.
Non esagerare adesso.
50.
Scusa, milioni di dollari?
$500 milioni di dollari.
Ma fa davvero? 500 una roba assurda, se lo facevamo noi spenderemmo meno della metà.
Ragazzi, 500 milioni di dollari per fare solamente propaganda.
Io mi sento in dovere di mettere dell'audio.
Video su YouTube e guardare chi se lo guarda. Ma scusa. Che roba assurda.
Qui, sì, vabbè, loro producevano video per le TV arabe, facendole passare per fatte dagli arabi, cioè l'operazione era tutto tondo, era, cioè diffondevano notizie false, le diffondevano sia verso l'Occidente, sia verso loro, e sia poi tra, cioè era, è un lavoro veramente da geni, eh?
Letteralmente una macchina da guerra.
Sono macchine. Vabbè ragazzi,
com'è,
siamo,
com'è venuta fuori sta news?
Perché un giornalista spifferato. Ha spifferato dopo qualche anno, insomma.
Ben fatto.
Vabbè, e comunque voi...
in America lui.
Eh?
È ancora in America lui.
No, lui è inglese.
Ah. Posso dire una cosa?
Comunque... No.
Cosa?
Ok.
Comunque, vabbè, per chi è interessato, il sito è... The Bureau Investigatis, no, sto cercando di
we don't understand you,
vi dico The Bureau, Investigates, perché non è investigatives, investigates.com.
ok ragazzi
e Lady Gaga,
quelli che ci ascoltano, ok,
sì, che è chiaro,
grande,
capito,
è il Bureau,
adesso ce l'avete, se volete andare. Tra il resto, questo sito qua in generale è abbastanza carino, perché vabbè, è in inglese, comunque è abbastanza,
per quello è carino perché è inglese.
No,
razzista,
non, beh, se fosse italiano ovviamente non
sarebbe una merda, dici,
non lo prenderei neanche
tipo punto informatico,
sì, li prendo io, esatto, li riciclo io,
comunque se è abbastanza carino, perché è tutto sostanzialmente giornalismo investigativo.
Fai fatica a parlare in italiano, perché ti ci metti in inglese?
Non quella merda,
il giornalismo dei piccoli,
il giornalismo.
Dai, dai ragazzi, dai. Ma se non sapete neanche articolare un discorso, dai, su.
Non sapete neanche a buon esere. Vabbè, dai, andiamo avanti.
Articoliamo il mio discorso. Allora.
Sai, o Pagangnam Style.
Parliamo di Bitcoin. Invece no, una nuova criptomoneta chiamata Zcash. Che nome schifoso, potremmo inventarsi qualcosa di meglio. No, si chiama Zcash, dove la Z sta per zero. Praticamente, cosa è successo? Un esperto di sicurezza informatica, tale Zucco Wilcox, che lavorava per una
Zucco adesso anche.
Zucco.
Ma vai.
Oh, la doppia O si dice un in inglese. Ma Zucco.
Prova a sentire.
Zucco. Z-O-O-K-O.
Ancora peggio.
Zipcow.
Che strano.
È proprio una roba schifosa. Senti come lo dice quella bocchina.
Cioè, non capisci proprio un cazzo.
Dai,
dai, 5 minuti.
Sono in buona compagnia.
Abbiamo 10 minuti scarsi.
Wilcox, cosa ha fatto? Ha creato un'azienda beccandosi dei vari premi Nobel matematici, fisici, eccetera.
Bim boom.
Sì, sì, l'ha proprio fatta grossa.
Sì, l'ha
e il 28 ottobre a Denver, Colorado, ha presentato questa nuova criptomoneta che si dice la cui blockchain sia totalmente irrintracciabile tranne i metadati, ovvero l'operazione è avvenuta però non sappiamo da dove, verso dove, eccetera eccetera, non sappiamo di quanto e non so che altri dati ci possono essere, solo metadati. Questo perché hanno implementato dei meccanismi di zero factor, zero knowledge authentication,
Achtung
eine Strophe, e per cui non si sa nemmeno il computer stesso che effettua la verifica su questa transazione non ha la chiave completa per decrittare questa transazione. Delle cose matematiche veramente complesse a quanto sembra, un complotto di complessità. E niente,
che vuol dire che in realtà non lo adotterà nessuno, perché il fatto che la gente accetti Bitcoin è proprio perché comunque è tracciabile, temo, cioè nel senso il fatto che i governi siano ancora in dubbio sui Bitcoin invece che distruggerli dipende dal fatto che sono comunque tracciabili.
Sì.
Quindi questo mi sa che non andrà, cioè io di solito quando faccio queste previsioni topo alla grande, però quindi tanto di cappello.
Hanno già cominciato a minare comunque.
Sì, hanno già cominciato a minare, ma non andrà molto lontano secondo me.
Hai postumi largo la sentenza, a quanto sembra.
Va bene. FF.
L'importante è non sentirsi addosso.
Avevi qualcosa da dire ancora?
Sì,
oppure...
è stato fatto un esperimento da Google che è molto interessante sulle reti neurali. Sostanzialmente hanno preso dei server, Alice, Bob e Ivy, e li hanno cominciato a spiegare bene, adesso ci sono i messaggi criptati e mandati di messaggi criptati. Praticamente Alice e Bob non riuscirono a comunicare e riuscirono a spiegare tutto. Finché a un certo momento, dopo i 15.000 tentativi, Alice e Bob sono riusciti a comunicare correttamente senza farsi scoprire da Ivy, ed è stato un risultato sorprendente. E la cosa divertente è che questo permetterà di implementare macchine con intelligenza neurale artificiale che comunicano tra di loro in modo criptato senza farsi scoprire dalle altre macchine. Interessante.
Detta in altro modo,
la cosa più inquietante è che praticamente questi cosi a mente cifrano e decifrano le cose.
Se volete vedere in altro modo, due intelligenze artificiali hanno inventato un protocollo di crittografia.
Esattamente.
Se volete vederla molto più,
non è detto che poi questo protocollo di crittografia sia resistente eccetera eccetera. La cosa divertente è che i ricercatori non hanno ancora capito come diavolo hanno fatto e come, cioè, insomma, devono andare a guardare nei meandri di questi cervelli virtuali per cercare di capire cosa è successo, perché non ne hanno una chiara idea neanche loro.
I brividi in questo momento. Va bene, viva la fantascienza, ragazzi.
E
la scienza dell'aranciata,
è la vostra fine, ragazzi.
La fine di chi?
La borra.
Pensa, non dovrei neanche più preoccuparmi di scegliere le chiavi del computer. Ma anche il messaggio criptato lo cripta lui. Tanto che
bene, dai, XY.
Andiamo con l'ultima.
Sì.
Allora, in chiusura abbiamo una notizia sulla povera Tiziana Cantone. Si parla di politichese, ovvero un tribunale.
C'è la povera, scusami.
Cavolo. Legalese più che di politichese.
Sì, scusa, legalese. Vabbè. La cara e agoniata Tiziana Cantone. Praticamente, vabbè, un tribunale di Napoli, o meglio, la procura di Napoli ha chiesto l'archiviazione per i 4 amici che avrebbero diffuso il video, ma la notizia è un'altra. Ovvero, intanto la madre, mi pare, ha querelato, aveva denunciato Facebook per non aver tolto i contenuti. Il Tribunale Civile di Napoli ha parzialmente rigettato, nel senso che ha rigettato il fatto che Facebook debba fare sorveglianza attiva. La legge del 2003 non deve fare sorveglianza attiva. Quello che ha detto invece è che Facebook doveva, sotto segnalazione degli utenti, levare l'informazione illecita. Doveva per forza. Che non ha fatto.
Qui ci sarebbe qualcosa da dire, perché il sottoscritto ha segnalato tantissime volte pagine di Facebook con contenuti violenti, anche abbastanza spinti, fascistoidi e via dicendo, però Facebook non li elimina mai. Quando però ti segnalano pagine di tipo diverso, allora Facebook li elimina, o magari elimina pagine che magari hanno a che vedere con telecamere o con altre robe che ne parlano in modo negativo. Questa è una cosa molto interessante, come sia facile per Facebook capire chi c'è dall'altra parte che decide di eliminare o non eliminare. La cosa divertente è che spesso quando ci sono dei veri obiettivi da eliminare non eliminano quasi mai, e proliferano pagine di violenza e di certe cose che non vengono eliminate. Domanda: se Facebook imbroglia, come ha fatto gli esperimenti sull'umore, imbroglia anche sulle pagine che vengono eliminate? Le producono loro? Le producono qualcuno che è d'accordo con Facebook? È un'ottima teoria di complotto, è un'ottima domanda, perché quando
su quali criteri?
E soprattutto su quali criteri? Bisognerebbe analizzarlo.
Allora, la questione qua secondo me è semplicemente che, cioè, per quanto non sia d'accordo, dire che Facebook deve, dovrebbe, secondo me è una, cioè, è una questione. Facebook è una piattaforma privata, non è una piattaforma pubblica, per quanto diciamo monopolizzante, ha il diritto da un certo punto di vista di decidere cosa rimuovere e cosa non rimuovere nel momento in cui non venga violata alcuna legge. Quindi se Facebook decide di rimuovere un video, è un suo diritto. Non mi sembra corretto in termini assoluti definirla censura. Censura la fa cioè, censura propriamente detta la fa uno Stato.
Un'azienda.
Sì, ma un'azienda può fare, cioè, nel senso, nel momento in cui dalla sua piattaforma, cioè se Facebook andasse a minacciare un giornale che pubblica una storia su di loro, sta facendo censura. Se Facebook dalla propria piattaforma decide di rimuovere un contenuto, è, per quanto deprecabile, è
legittimo.
È legittimo, è liberissima di farlo. Quindi
dipende se è previsto dai termini e condizioni di utilizzo e in modo chiaro specifico.
Ed è previsto, perché c'è detto che loro possono rimuovere a loro discrezione qualsiasi contenuto, cancellare qualsiasi utente, sì. E morta là.
Okay.
Cioè, nel senso, in tutti, questo è scritto in tutti i termini di contratto proprio per evitare situazioni del genere, quasi, cioè, scusa, in tutte le condizioni d'uso di qualsiasi servizio in internet abbia mai usato, che sono liberi quando vogliono di rescindere il contratto, di cancellare i tuoi contenuti, e non sono responsabili neanche se li perdono.
Ed è naturale.
Quindi questo cosa ci insegna?
Questo ci insegna che non affidate i vostri dati e le vostre informazioni ad aziende terze.
E soprattutto non pensiate che aziende terze stiano al gioco che dicano e che siano portatrici delle informazioni che voi volete portare a tutti i costi.
Infatti.
E non lamentatevi se poi le cancellano.
Infatti. E soprattutto e non lamentatevi delle informazioni che ci sono sopra, cioè, nel senso che è ovvio che, perché dovrebbero, cioè, loro portano le robe, che tutti i discorsi che noi facciamo rispetto al fatto che loro in maniera sistematica cambiano le informazioni, manipolano gli utenti, li rendono dei poveri imbecilli. Chi usa Facebook c'è poco da fare, probabilmente il 5-10% in meno dell'intelligenza media, gliela riducono lentamente. Vabbè, cioè, ma sarà un loro, cioè, è un loro gioco, insomma, cioè non è mica
scientificamente provato dal Forex. Sono veramente euforico.
Non so cosa tu abbia detto e non sono sicuro che mi interessi.
Meglio.
Meglio. Quindi vabbè, gridare alla censura mi fa un po' ridere. Dire, gente, sappiate che un'azienda privata può fare questo, forse è una questione più interessante.
E che probabilmente vi fa male.
E che probabilmente lo fa, tra l'altro. Anzi, sì. No, probabilmente. E che lo fa.
Sicuramente lo, cioè, fa. Ed è uno dei suoi business quello di fatto di farlo. Cioè, è come dire, lamentarsi dei giornali che sono di parte, cioè, il business del giornale è che uno lo compra perché manipola le informazioni che dà, ma è giusto così, cioè,
è giusto, è normale,
no, è giusto così, perché chi ha il potere deve avere i giornali e deve poter manipolare le informazioni delle masse.
Non è giusto, è sensato,
cioè, come funziona?
Sì, esatto.
Pensando alla logica, giusto, sì, certo.
Lui ha detto giusto, non ha detto
che
funziona.
Ma tutte queste cose non sono giuste di sicuro.
Ok, vabbè, signori, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione.
Via con la
quindi,
sigla.
Che sigla?
Sì, dai, un po' di euforia, dai. Ah, se volete farvi dei fanghi gratuiti, andate in provincia di Roma, perché c'è un vulcano che rutta fango.
A Roma?
In provincia di Roma. No! No! Sono partiti, scusate.
No.